When it comes to home insurance, GEICO works for you. And since I'm the GEICO Gecko, I work for you too.
Hey, Gecko, could you DJ my workout?
I got you, Derek. I know you like them sweet beats on leg day. Great home gym, by the way.
That's fire, Gecko.
I call this remix. Bundle your home and car insurance so you can save and get coverage that grows with you.
Oh, yeah. Rolls right off the tongue. And you know what else I like?
Air horn.
Oh, yeah.
Let Geico work for you. Get more with Geico.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Ti ho salvato dal predicozzo, eh? Disse subito Sarita, non appena Envil le fu seduta di fronte. Si accese una Black Devil grigia e le allungò la birra. La ragazza monitorò di nuovo l'energia all'attorno e sentì che Rudy e Nazar erano ancora al casale, ma beve comunque a tutta velocità, svuotando metà del bicchiere. Sarita sgranò gli occhi. Vacca Valdraca, Nighty. Ci vuoi dare sotto stasera, eh? Sei nervosa, vero? Che cazzo è successo con il tuo amoroso? Me ne sono accorta, sai. Emily svuotò completamente il bicchiere e la fissò, interdetta. Quella perspicacia disarmante doveva essere una cosa di famiglia. La donna finì la birra a sua volta ed insufflò fumo a tutto spiano. Poi si alzò per scattare qualche foto con svariati fan di passaggio che si erano avvicinati, con delle facce tanto eccitate da fare impressione dopo averla notata. Tornò a sedersi e borbottò. Sono ovunque, zuccherino, ovunque come i casi umani. Dai, non è bello essere famosa. Envil prese i bicchieri vuoti e si alzò. Andò a fare rifornimento, poi tornò con altre due birre, mentre la donna si accendeva la terza Black, bofonchiando in risposta. Non ho niente contro i miei ammiratori, ma vorrei bermi una cazzo di sacrosanta birra in pace. Lo capisco, disse Envil. Ricominciarono a bere. Larit occhieggiò i palazzi bui di fronte al locale, punteggiati dalle luci. Aveva caldo, nonostante gli spifferi freddi che correvano fino a loro. Si sfilò il chiodo e percepì che Sarita stava per insistere sul discorso Nicholas, al quale lei aveva appiccicato l'etichetta Omissis ancor prima di arrivare al pub, per non darle modo di chiedere ancora a esternò. «Mi spieghi perché tratti sempre di merda tuo cugino? Poveraccio!» Sarita scoppiò a ridere con la sua voce irresistibile e si sbottonò la zip dello smanicato imperio. Envil occhieggiò gli occhialoni steampunk che la donna si era lasciata attorno al collo sopra il collare borchiato. «Io sono così, Nighty! Più amo qualcuno e più lo maltratto! Quindi sei amichevole con me perché mi odi?» «Stai cambiando discorso per non parlare di Nico e dolcezza?» Sarita scosse la testa e sbuffò una coltre nuvolosa dall'odore un po' stucchevole. «Mi hai preso per una rincoglionita o cosa?» aggiunse in tono tranquillo, inquadrandola con i suoi occhi verdissimi. Il trucco pesante ne evidenziava il colore, al punto da farli sembrare due pozzi in cui annegare. Envil ne sostenne comunque lo sguardo. «Vabbè, abbiamo discusso, niente di che!» Scrollò le spalle e mandò giù altra bionda. Beh, mi passerà. Ma...
La ragazza raccolse per la terza volta il proprio zainetto in pelle da terra, che aveva riagganciato inutilmente alla seggiola poco prima, e si decise a depositarlo sul tavolino.
Mi ricordate come eravamo noi due?
Esternò poi la donna, mandando giù altra birra.
Così teneri, così vicini e appassionati.
Il tono di Sarita pareva aver subito una brusca inclinazione che la incuriosì. Larit la squadrò con interesse, adagiando la schiena alla seggiola di plastica consumata. Voi due?
Io ed il mio ex.
La donna scrollò le spalle.
Abbiamo convissuto per molto tempo, ci amavamo da pazzi ed eravamo culo e camicia. Poi lui mi ha lasciata per una bassista della sua band. Adorabile.
Enville sollevò le sopracciglia. Acchiappò il bicchiere prendendo un altro sorso.
Una bassista battona,
puntualizzò la donna. Larit trattenne una risata e sputacchiò un po' di birra sul tavolino.
La sorprese che di colpo Sarita stesse entrando nell'ambito della propria vita privata con tanta naturalezza. Non ne aveva mai parlato. Voi siete fortunati, bambolina. Si capisce subito quanto il tuo amoroso tenga a te.
Poco importa se avete litigato per qualche stranzata, aggiunse poi Sarita bofanchiando. La ragazza abbassò il capo ed infilò il naso nel drink, facendola sorridere con un cenno di amarezza. Sarita sospirò.
Sai, usignolo, io non ho mai avuto una vita felice. Mia madre morì dandomi alla luce e mio padre, del quale non ricordo neanche la faccia, scappò terrorizzato all'idea di doversi prendere cura da solo di un marmocchio.
Quella frase tanto atipica per una come Sarita sfumò assieme alla voce di Nicholas, che fino a quel momento aveva rimbombato arrivando all'esterno. Il clamore degli applausi sciamò per qualche momento mentre Emilia risollevava il capo infossando la fronte. La ragazza fu vagamente atterrita di sentir raccontare una storia del genere in un tono tanto fluido, malgrado l'intonazione fosse variata, diventando un po' monocorde. Ascoltò l'energia della donna agitarsi, malgrado tutto, e la vide offuscarsi e variare dal verde smeraldo a qualcosa di simile al fucsia. Non le era ancora mai capitato di scorgere un'alterazione tanto netta nell'aura di qualcuno, e se ne stupì. Il dolore faceva quello alle energie. Per qualche momento non ebbe idea di come controbattere. Non era certo preparata quell'apertura improvvisa su un argomento tanto intimo e delicato, poi.
Perché stava succedendo proprio in quel momento? Che l'era preso a Sarita?
I fan le facevano male? La canzone successiva attaccò dall'interno del pub, cantata da non aveva idea chi. Nick sembrava aver concluso.
Sono cresciuta con una zia che non c'era quasi mai. Non si è mai neanche preoccupata di lasciarmi con una cazzo di babysitter.
Proseguì Sarita, sempre in tono asciutto.
Boccata di fumo. Breve risata con un accenno di acredine. Già, quella troia. Se ne andava in giro a battere lasciandomi sola e mi trattava malissimo. Immagina, Nighty, cosa significhi essere soli. In una casa buia e vuota, sentirsi abbandonati, che hai solo 12 anni, devi badare a te stessa, devi lavorare part time se non vuoi morire di fame, perché nessuno va da te, nessuno vuole starti dietro o preoccuparsi di te.
La ragazza provò una fitta così potente che credette potesse soffocarla. Abbassò nuovamente lo sguardo, quasi senza farlo apposta. L'energia Arit le divampò tanto forte in corpo che sembrò poterla schiacciare.
Oh, cazzo, si disse, perché mi sento in questo modo?
Quella troia tornava in casa soltanto per scovarsi qualcuno anche lì. Andò avanti Sarita senza troppi preamboli.
Mi ricordo che di colpo sentivo aprire la porta e li scorgevo all'ingresso, attaccati bocca a bocca come due calamite. Già in corridoio cominciavano a spogliarsi e si trascinavano in camera da letto guendo come cani.
Un ghigno di disprezzo, forse di disgusto, le aggredì il volto. Non riesco a dimenticare quanto casino facessero, quante volte io sia stata costretta a uscire per non sentirne. A quel punto le sfuggì una smorfia di bocca, che probabilmente voleva essere un sorriso schifato. Quella zoccola, usignolo. Se ne sbatteva di me ed aveva trasformato quell'odioso appartamento nel suo porcile. Probabilmente per lei fu anche un sollievo scoprire che me n'ero andata quando feci le valigie a 18 anni. Enville deglutì il sorso di birra che aveva tenuto troppo a lungo in bocca e prese aria confusa. Perché me lo stai raccontando? Farfugliò. Sarita acciaccò anche quella sigaretta sul tavolo di plastica ricoperto di graffiti e la scrutò. Boh, è facile parlare con te, zuccherino. Enville percepì uno strano insieme di sentimenti contrastanti agitarsi in petto. Mi fa piacere, esternò poi in tono sincero. Non l'ho mai raccontato a nessuno, cara. Buon cielo, devi essere tu che mi fai parlare così apertamente. Starai sicuramente usando i tuoi poteri magici, scherzò la donna sogghignando. Scolò il secondo bicchiere, imitata dalla ragazza, ed andò lei a riempire di nuovo i loro boccali stavolta. Quando tornò, Enville chiese, sbalordita. Ma, scusa, non l'hai mai detto manco a Giovanni? Sarita le allungò il bicchiere e formulò. Giovanni è il figlio di quella zoccola, tesoro. La ragazza sputacchiò al sorso che aveva appena preso ed emise un verso di stupore a volume troppo alto, facendo voltare la metà dei presenti e sovrastando per un momento la voce del nuovo cantante all'opera. Sarita sbottò a ridere, nella sua voce roca che Larita adorava tanto. Ti fa così strano, Naite? Bofonchiò, sigaretta di nuovo alle labbra. Cazzo se mi fa strano! Esclamò Enville esterrefatta, sporgendosi sul tavolo. Quindi lui sa già tutto, giusto? La donna scosse la testa. Proprio per niente. Giovanni è cresciuto con suo padre dopo la loro separazione, quindi non ha idea di che tipo fosse la madre. Probabilmente neanche se la ricorda in faccia, figurati se sapeva cosa mi stesse succedendo. Larit cercò i lineamenti dell'amica in mezzo alla coltre fumosa, rimanendo per un attimo in silenzio. Ascoltò col cervello in panne il chiacchiericcio circostante, la musica rimbombare dall'interno del locale. «Ma siete cresciuti insieme!» esclamò poi, incapace di trattenersi. Per un secondo le sembrò di rivivere la scena di un mese prima, quando già avevano affrontato l'argomento Giovanni. Riprese a bere, rendendosi conto di come la lingua le si stesse già sciogliendo. Spero che Nazar non le facesse la paternale quando si fosse accorto che era alticcia. Ed a proposito, dove accidenti era finito? Certo, quando suo padre è morto e ci siamo messi a convivere in quell'appartamento terribile di Voriana, io e Giovi siamo praticamente cresciuti assieme dividendoci l'affitto, ma non significa proprio niente, dolcezza. Sarita soffiò fuori ancora una boccata di fumo. Un secondo dopo, Enville percepì l'energia di Nick muoversi a qualche metro da lei. Diede un'occhiata e lo vide accostarsi a Giovanni, due tavoli più indietro, col cappotto nero buttato sulle spalle. L'uomo gli strofinò affettuosamente la schiena, rubandogli la bottiglia di mano e facendolo ridere. Lo stomaco le si ribaltò. Lo guardò chiacchierare e fumare con l'amico, scambiare qualche parola assieme al resto dei karma e per il momento non notarla. Meglio così. Ruota di nuovo la testa verso Sarita, mentre l'odore dell'erba fumata da Giovi le solleticava di nuovo le narici. Mi stai dicendo che Giovanni non ha idea del fatto che tu sia stata messa alle cure di sua madre, né di come ti trattava? Esternò poi bisbigliando un po', accavallando una gamba. Sarita svuotò nuovamente il boccale. Scherzi, vero? Se avesse saputo come mi trattava, sarebbe uscito di testa. Non escludo che le avrebbe messo le mani addosso. Sarita si lasciò sfuggire un sorriso molto dolce, che probabilmente di solito nascondeva. È sempre stato iperprotettivo nei miei confronti. Quando mi lasciai col mio ex è stato lui a darmi il tormento e tirarmi fuori da quel cesso di casa dove mi ero messo ad abitare. Tanto per dirtene una. Enville piegò il capo di lato, prese un altro sorso. «In che senso tirarti fuori?» La donna acciaccò anche quel mozzicone sul tavolino, Dove diavolo erano finiti tutti i posacenere del mondo? Ed abbassò lo sguardo. Quando mi lasciai mi... chiusi in casa per... Sbuffò con un sorrisetto e scosse il capo. Non ho idea quanto. Incominciò a giocherellare con i bracciali, stuzzicando le borchie con le sue lunghe e perfette unghie laccate. Anvil non ricordò di averglielo mai visto fare e percepì la vibrazione di quella colorazione fucsia aumentare di poco. Per qualche momento sentì un dolore acuto alla tempia. Guardò Sarita scattarsi un'altra foto, firmare l'ennesimo autografo su un suo CD e, quando il circa cinquantesimo ammiratore si fu allontanato, l'occhieggiò andare a prendere un'altra birra, ancora, senza nemmeno chiedere se le andasse un altro giro. Sbirciò Nick, che sorseggiava in tutta calma la bottiglia da mezzo litro che Giovanni gli aveva restituito, continuando a chiacchierare, e per un momento ebbe l'impressione che la stesse ignorando. Non volle leggergli l'energia per assicurarsene molto vigliaccamente. Sarita tornò, depositò le birre sul tavolo e si accese la milionesima Black Devil come da copione. Poi si sganciò il marsupio in pelle, così a occhio vera pelle, dalla vita, come ricordandosi solo in quel momento di avercelo addosso, e lo schiantò con scarsa grazia sul tavolo, facendo vibrare il tutto. Per un po' non disse nulla. Anvil dovette svuotare il nuovo boccale quasi fino all'orlo ed arrampicarsi un po' tra le chiacchiere casuali che brulicavano attorno a loro prima di ottenere una continuazione. La donna riattaccò a parlare proprio mentre Larit stava per dare fiato alla bocca con una parola di circostanza poco utile allo scopo. Quando mio cugino si rese conto che ero sparita, cominciò a bombardarmi il cellulare di telefonate, di messaggi, a chiedermi come mai non mi presentavo più alle prove, che fine avessi fatto, roba così. Sarita inspirò fumo. Ignoravo quel piccolo, fottutissimo ingranaggio malefico che si dimenava a 2 centimetri dalla mia testa ogni mezz'ora mentre me ne stavo spalmata sul pavimento, circondata da lattine di birra vuote e altre stronzate simili. La ragazza si rivide tanto distintamente in quell'immagine che un conato di vomito prese a spingerle nello stomaco. Sarita continuò, sorseggiando la birra scura con una tipica calma. Ricordo che leggevo gli sms soltanto quando capitava, tra un lunghissimo sonnellino e l'altro. Sbuffò una nuvoletta che contribuì ad annebbiare l'ambiente. E dopo? Si informò Anvil cautamente sulle spine. Fissò la propria pinta quasi finita con un pizzico d'ansia. Ne voleva ancora, ma non poteva permetterselo. Già si immaginava Nazar che le tirava le orecchie, staccandole i lobi di netto. E dopo, Giove cominciò ad incollarsi al mio campanello. Per la precisione, dopo che venne a sapere della nostra rottura. Lo so che sei là, cazzo! Urlava come un matto, Nighty. Io me ne sbattevo, non mi fregava minimamente della sua presenza insistente dietro la porta, fino a che... Una mattina la buttò giù con una spallata violentissima. Sarita adocchiò il cugino, con un'espressione indecifrabile sul volto. Anvil sgranò gli occhi. Cristo, ma chi? Quel santone di Giovi? Cazzo, sì, rise la donna, prendendo una boccata di fumo. Mi acchiappò per il polso senza un minimo di grazia, mi sollevò da terra, poi mi urlò: alza il tuo fottutissimo culo, fatti una doccia, mangiati qualcosa e vieni fuori di qui con me. E si mise a raccogliere il casino di lattine e cicche che avevo sparpagliato per terra. La donna sorrise di nuovo, con lo stesso accenno di dolcezza. Questo medice cura te ipsum. Sollevò il polso, scostò il bracciale borchiato e mise in mostra il tatuaggio che le aveva mostrato tempo prima. L'ho tatuato per ricordarmi, citando Giovi, che non mi serviva un coglione per stare bene e che ognuno si cura da sé. Riabbassò il braccio. Anvil sorrise e scolò la birra. Eppure non ti molla un attimo, vero? Già. E penso che in quel periodo avessi soltanto bisogno di qualcuno di così forte da riuscire a trascinarmi fuori da quello schifo. Non ce l'avrei mai fatta da sola. prese un'altra lunga boccata di fumo e spense la sigaretta sul povero tavolino. Larit poggiò i gomiti al tavolo e giocherellò col bicchiere vuoto. «Sono contenta che tu me l'abbia raccontato», disse poi. Sarita sorrise e riprese finalmente a guardarla. «Quel rincoglionito è la mia famiglia», sussurrò in un tono dolce, irriconoscibile, lanciandogli un altro sguardo rapido. «Però non glielo dire, che poi comincia a tirarsela». Envy scoppiò a ridere mentre la donna svuotava il bicchiere. «Sarò una tomba!» Pochi istanti dopo, un'energia molto singolare, che Envy non ricordava di aver mai sentito, le punzecchiò la nuca tanto forte da farle male. La ragazza aggrottò la fronte e si voltò verso le scale. Askar emerse dal buio, cappuccio del giacchetto giallo sul capo e sguardo chiarissimo, acceso, di qualcosa che Larit non gli aveva mai visto in viso. La sua energia sembrava diversa, molto diversa. Si rese conto di non averla mai assaggiata davvero prima di allora e fu in parte atterrita da lui e da quanto stava emanando. Si chiese di colpo perché fosse così differente. «Che diavolo era Rudy in realtà?» si chiese. «Quanto e cosa si celava dentro quegli occhi?» Rudy si avvicinò alle due, attirando l'attenzione di Giovanni e Nicholas. Sarita gli sorrise con un'espressione in faccia che raccontava fin troppe cose. E per un secondo Amy fu quasi convinta che i due si sarebbero baciati, invece non successe. In compenso, si abbracciarono come se non si vedessero da un mese e come se si conoscessero da sempre, facendola sorridere. Il cappuccio di Askar gli ricadde sulle spalle nell'impeto della stretta, svelando la sua chioma rossiccia un po', elettrizzata dalla misteriosa energia che Larit gli sentiva addosso. Poi il ragazzo guardò Envil. Si salutarono con un sorriso. Rudy le strofinò rapidamente la spalla.
«Per l'amor di Aionos, bimba, devi smettere di bere così tanto».
«Per l'amor di chi?» Enville avvertì la pancia formicolare ed adocchiò i ragazzi venire verso di loro. «Ciao, Nazar!» Gli occhi verdi di Nicola si incontrarono quelli della ragazza. Ogni nervo si tese ed ogni fibra del corpo di lei parve potersi spezzare. La testa prese a girarle per la tensione e per l'alcol ingerito. Percepì l'amico sospirare e si sforzò di non farsi sfuggire qualche smorfia fuori luogo dalle labbra.
«Non posso migliorare il tuo stato attuale ora. Devo conservare energia in caso d'emergenza, ne sei consapevole?»
Non era una domanda. Il tono le parve abbastanza severo, fatto raro per Nazar, e non fu difficile accorgersene nonostante la birra in circolo.
«Non è che devi aiutarmi per forza con la sbornia, non te l'ho mai chiesto!»
ribatté lei in tono troppo scontroso. Silenzio. Enfield si rese conto della propria rispostaccia, pentendosene immediatamente. Non era certa del perché le fosse uscita fuori. Avvertì lo stato d'animo di Nazar tinteggiarsi di una tonalità spiacevole, se ne rammaricò. Tra l'altro, lui gli sembrava già nervoso per conto proprio. Ma perché non teneva mai a freno la lingua?
«Scusami».
«Non importa».
«Beh», si disse, «bugia da manuale».
«Tu devi essere il ragazzo di Torito!»
Esordì in tono frizzantino Giovanni, senza girarci attorno, strappandola a quella conversazione mentale. Si girò con stupore verso l'uomo, ascoltando come in sogno Nicholas che le passava una mano attorno alla schiena, accostandosela al fianco nel solito gesto naturale. Lo percepì posarle le labbra sul capo. Askar non fece una piega e gli strinse la mano dopo le presentazioni, sfoderando il bel sorriso.
«Ah, sono solo un vecchio amico in realtà!»
Esordì poi con una disinvoltura che la colpì parecchio. Si intuiva che si fosse ritrovato tante, tante volte nel fingersi qualcun altro e che oramai gli riuscisse talmente bene da renderlo credibile e del tutto genuino.
«Lui sì che è un genio della menzogna», riflette la ragazza.
«Certo, certo, se lo dici tu»,
replicò comunque Giovanni in tono ironico, sfoderando il suo sorriso da stregatto ed assestandogli qualche colpetto amichevole sulla spalla.
Sarita a quel punto mise su un'espressione furibonda e lo colpì con un violento colpo alla spalla, esclamando: «Brutto cazzone!» La cicca della sigaretta che stava fumando si sparpagliò nel vuoto. L'uomo si massaggiò distrattamente, proponendo un giro di birra ad Askar.
«Offro io? Ci facciamo due chiacchiere?»
aggiunse amichevolmente, facendogli cenno di seguirlo all'interno. «Dove cazzo te ne vai, rincoglionito?» Sarita buttò giù in un lampo quanto le restava nel bicchiere e li seguì a ruota, sgomitando tra la gente ed abbandonando le sue cose al tavolino.
«Bimba, mi assento per un po'. Vado ad assicurarmi che Rudy non alzi troppo il gomito»,
comunicò Nazar nella testa di Anvil.
«In ogni caso, ti sentirò se avrai bisogno di me».
Larit sentì l'affetto dell'amico pizzicarle la pancia e le fece piacere, ma si intuiva bene che lui fosse ancora un po' teso per la rispostaccia di poco prima e per chissà cos'altro. La ragazza percepì il pentimento tormentarle il petto ed annuì come risposta, percependolo allontanarsi. Rimase sola al tavolo con Nicholas. Si ritrovarono uno di fronte all'altra e per un po' nessuno dei due parlò. Anvil lo esaminò con lo sguardo, studiandolo adagiato addosso alla spalliera della seggiola, mentre lui si frugava nella tasca interna del cappotto nero sbottonato, probabilmente per cercare il pacchetto di Marlboro. Infatti lo tirò fuori e ne prese una tra le dita. Poi fece un sorso dalla bottiglia che aveva appena appoggiato sul tavolino e lei non seppe più trattenersi. «Ehi!» esternò. Nick sollevò lo sguardo, interrompendo l'accensione della sigaretta, inarcando appena le sopracciglia. Le luci slavate dei faretti agli angoli del soffitto gli pennellarono parzialmente il volto, marcandogli la barba. «Baciami, stronzo!» Nicholas sorrise, scuotendo il capo. La sua espressione si ammorbidì. Si sfilò dalle labbra la sigaretta ancora spenta e si alzò dalla seggiola per avvicinarsi a lei. Le prese la nuca con mano ferma e accostò le labbra alle sue, mandandole immediatamente circuiti in tilt. Quando si staccò e tornò a sedersi, Anvil lo analizzò guardandolo accendersi la sigaretta in silenzio ed incominciò con la propria sequela di pensieri sconci preferita, mentre lui bofonchiava:
«Già sei ubriaca?»
«Ma di che?» farfugliò lei. Nick mise un verso a labbra strette e la fissò, sbuffando una nuvoletta. Lasciò cadere il discorso con cui tutti parevano volerla tormentare ed aggiunse: «Quanto manca al tuo turno?» Accennando all'interno del bang up con un gesto del capo, sorseggiò altra birra. «Prima c'è Sarita», comunicò lei. Fissò il proprio bicchiere vuoto e finse che non le andasse altro. Lo scostò di lato e Nick ridacchiò. «Che ridi?»
«Sei buffa».
Anvil sentì le guance prendere calore e scrollò le spalle.
«A proposito, piaciuta la mia canzone?»
chiese poi lui. «No». Nicholas rise.
«Era dedicata a te, cretina».
«Lo so, lo so». Il ragazzo scoprì i denti in un sorriso divertito e fece per aggiungere qualcosa, ma un frastuono atipico ed un consistente scroscio di applausi risuonò dall'uscio sfociante sulla balconata. Entrambi si voltarono a guardare la porta a vetri chiusa, imitati da una non indifferente dose di curiosi.
Sarita!
Qualcuno da dentro chiamò a gran voce il nome di Sarita e subito dopo partirono fischi di approvazione e l'inconfondibile tono concitato di Giovanni che strillava qualcosa di incomprensibile. Larita aggrottò la fronte. Nicholas risistemò le sigarette nella tasca interna del cappotto, continuando a protendersi verso la porta. Si inclinò sulla seggiola.
Ci risiamo, secondo te?»
Nell'udire il nome della donna, parecchie persone attorno a loro, sparpagliate a macchia d'olio sulla terrazza, esalarono versi sorpresi ed entusiasti. Molti si affrettarono a spegnere la sigaretta e correre all'interno. Qualcuno rischiò di rovesciare la pinta per la fretta, qualcun altro chiese: «Quella Sarita? Proprio quella?» La ragazza si chiese dove tutti avessero gli occhi quando l'amica era lì al tavolo con lei a bere e chiacchierare. Ma in fondo meglio così. Già di interruzioni a tema fan ne avevano avute troppe per una sola sera.
E da quanto pare non era finita.
«Se è così non me l'avverto», rispose Anvil, adocchiando la gente che confluiva nel pub. Si alzò in piedi, su gambe un po' malferme, e recuperò le cianfrusaglie che avevano sparpagliato sul tavolino, ficcando tutto nel proprio zainetto.
In qualche modo riuscì a farci entrare addirittura il gilet di pelle che la donna si era sfilata mezz'ora prima e si agganciò il suo marsupio borchiato alla vita, rendendosi conto solo in quel momento di quanto fosse pesante. Che cavolo ci teneva Sarita là dentro? Gli scalpi dei fan che avevano esagerato? Arrancò con quella zavorrina fino all'entrata e riuscì a farsi spazio soltanto grazie a Nicholas, che l'aveva preceduta aprendole un varco. Il ragazzo aveva abbandonato la birra non ancora finita sul tavolino ed anche l'accendino, che sarebbe probabilmente sparito in mezzo secondo. Quando i due penetrarono nel valico, aggrediti dalla confusione circostante, si accorsero che sul palco non c'era più nessuno e gli strumenti erano pure stati abbandonati. Una musica metal pre-registrata confluiva dalla cassa accanto alla batteria, rendendo la scena che stavano guardando ancora più caotica. Sarita era in piedi su uno dei tavoli circolari antistanti al bancone, mano ad una bottiglia di menabrea scura già vuotata per metà, e stava intrattenendo con nonchalance la nuova marmaglia di ammiratori che gli si era stretta intorno, stupiti e gasati fino alla morte per la sua presenza. Aprì un sorriso delizioso sul volto e canticchiò qualcosa ad un volume altissimo, nonostante il casino, mandando le persone ancor più invisibili e fingendo che la bottiglia fosse un microfono. Si era infilata in testa un eccentrico cappello in pelle che sembrava da cowboy, o comunque pareva che l'avesse sgraffignato a Crocodile Dundee o qualcuno di simile. Non era ben chiaro da dove spuntasse, ma nonostante fosse un po' troppo grande per lei, in qualche modo le donava molto. Pareva restarle sul capo senza problemi e senza ostacolarle la vista, stretto sotto al suo mento da un laccio di cuoio. La donna sbatté l'anfibio sul tavolino per darsi il ritmo, mentre un paio di persone dietro al bancone la guardavano male e mormoravano qualcosa all'orecchio l'un l'altro, totalmente sovrastati dal chiasso dei fan, che presero a tenere il tempo con lei sbattendo chiassosamente le mani. A giudicare dalle loro facce, se la donna non ci avesse dato un taglio alla svelta, sarebbero intervenuti in qualche modo poco simpatico. O almeno così facevano pensare i cartellini pinzati sulle loro divise. Presumibilmente facevano parte del personale del posto. I ragazzi si fecero di lato e si accostarono al divano. Non c'era modo di avvicinarsi più di così. Scorsero Giovanni cercare di farsi largo tra la folla. Emil pensò che solo in simili occasioni ci si rendesse conto di quanta gente potesse infilarsi in un pub così piccolo e venire subito ributtato indietro.
Ehi, fatemi passare!
Abbaiò l'uomo, la faccia alterata dall'ansia e da un pizzico di colera.
Quella è mia cugina. È già ubriaca. Mi sta facendo un macello.
Sgomitò ancora e capitolò all'indietro con un verso. Ascar gli arrivò alle spalle e lo sorresse, incapace di celare il sorriso divertito che gli si stava dipanando in volto. Il ragazzo fissò la donna con uno sguardo d'ammirazione, sorpresa e altro che Envil non seppe distinguere, ma non ricordò di avergli mai visto lo sguardo tanto limpido e illuminato da quella luce così particolare. Poi Envil cercò il Crucian con la propria energia e lo percepì accanto alla donna, in piedi con lei sul tavolino, fatto che la divertì. Avvertì che in sostanza l'uomo stava in gran segreto assicurandosi che Sarita non si sfracellasse al suolo. Sorrise. Tipico di Nazar. Le persone continuarono a stringersi attorno al palco improvvisato mentre Sarita sollevava la menabrea in aria, facendo piovere tutt'attorno goccioline di birra che scintillarono nel vuoto. Il tavolo traballò pericolosamente e Sarita parve farci surf sopra ed ondeggiare sinuosamente i fianchi continuando a cantare a squarciagola. Non fu chiaro se ci rimanesse in piedi tanto fluidamente per la propria abilità o grazie al Crucian. Ad Envil non era parso neanche minimamente che l'amica fosse partita a quel modo, anzi, per i suoi standard le pareva che avesse bevuto ben poco. Com'è che si era messa a fare la cretina allora? Perché stava facendo la cretina. Giusto? Non ci credeva neanche un po' che fosse sbronza. Uno dei due uomini col cartellino pinzato alla camicia si fece largo ed andò a bloccare la musica che fuoriusciva dalla cassa, avvicinandosi al palco e pigiando bruscamente qualche tasto di un portatile abbandonato sul ripiano. Non aveva una bella faccia e forse aveva interrotto il brano per provare ingenuamente a mitigare la confusione. Non parve funzionare ed il casino continuò a regnare imperterrito. Tornò indietro con andatura nerviosa, così andò addosso ad Envil.
La Rita arretrò di qualche passo e si appiattì addosso alla finestra, non inciampando sul divano davvero per poco. Nick la sorresse comunque per un braccio e ridacchiò, avvicinando le labbra al suo orecchio.
«Io ho perso il conto di quante volte ho visto questa scena, tu no?»
le chiese in tono abbastanza alto. Lei fece un segno con la mano come a dire «A chi lo dici?» anche se in realtà sospettava che quei momenti fossero occasionalmente legati allo stato d'animo della donna. Avrebbe indagato più tardi. Improvvisamente Sarita interruppe il canto per ascoltare la richiesta di qualcuno e per accontentare il pubblico si sfilò il cappello dopo aver maneggiato il laccetto. Il copricapo venne lanciato a boomerang tra la folla, come richiesto. Qualcuno lo afferrò per pochi momenti, poi passò di mano in mano, tutti lo strattonarono, se lo strapparono via, lo osservarono, lo fotografarono, lo annusarono e lo toccarono, se lo misero in testa a turno, eccitati, con gli occhi che brillavano, elettrizzati come non mai. Giovanni si accostò ai ragazzi, rinunciando al tentativo di raggiungere la cugina, volto teso ed un vago pallore appiccicato alla pelle risaltato dalle luci colorate della sfera. Disse qualcosa di inudibile all'orecchio di Nick, poi passò un braccio intorno alle spalle di Envil come faceva d'abitudine. Le disse che almeno gli sembrava che entrambe loro si stessero divertendo quella sera e che era un bel po' che la donna non gli sembrava tanto rilassata. Pareva che non ce la facesse più a parlare a voce alta, tossicchiò con irritazione per qualche momento. Poi se ne restò così, col braccio attorno alla ragazza e l'altra mano in tasca, a fissare la scena caotica e ad ascoltare insieme agli amici la canzone che proseguiva. Un accenno di sorriso gli sfiorò le labbra, ed Emil percepì che a modo suo anche Giovanni si stava divertendo nel complesso. Guardarono Oscar a riuscire a recuperare il cappello in un gesto fulmineo quasi impossibile da vedere a occhio nudo, impedendo alla folla di riprenderselo con una maestria fin troppo evidente. Non era una gestualità comune ad un essere umano e, più di una volta, ad Emil parve di vedere il copricapo passare attraverso le mani di chi provava a prenderlo. Fu certa che fosse farina del sacco di Rudin un po' alticcio che non controllava bene il proprio potere e si augurò che nessuno lo notasse. Quando il ragazzo protese il cappello verso Sarita, lei ne approfittò ed aggrappò l'amico per l'avambraccio. Oh! Lo issò sul tavolo con la solita forza inaspettata che lo fece visibilmente rimanere di stucco, nonostante ne avesse già dato prova svariate volte. Oscar si ritrovò accanto a lei e tra le persone incominciò a serpeggiare un fitto mormorio incuriosito, intanto che il ragazzo le riposizionava il cappello sul capo. Le risistemò il laccio sotto al mento e per un momento gli sguardi dei due, incontrandosi, innestarono nell'aria una vibrazione che alla Rita non sfuggì. Fu singolare, intensa. Fermi uno davanti all'altra, in piedi su quel tavolino, illuminati dagli appagli colorati della sfera in continuo movimento e così vicini, sembrarono di colpo una coppia che stesse insieme da molti anni. Addirittura Sarita rimase ammaliata per un momento e rapita dall'impressionante sguardo di Rudy, nonostante l'apparente indole indomabile che l'animava. Envil si domandò cosa le stesse passando per la mente in quell'istante.
Solo un vecchio amico, certo. Come no?
Bufonchiò Giovanni facendo il verso ad Oscar scuotendo il capo. La ragazza sogghignò, divertita. Non capì il pensiero successivo di Giovanni, ovvero l'omino dello sgabuzzino, ma in qualche modo anche quello la divertì. Dopo qualche attimo, la donna passò un braccio attorno alle spalle di Rudy, forse per strapparsi a quell'incanto. Poi si rivolse al pubblico e strillò:
«Il mio amicone Oscar!»
a 1000 decibel di volume. Sollevò la bottiglia verso l'alto facendo piovere altra birra. Un boato di esultanza si liberò dell'abitacolo. La pelle della ragazza si attappò. Pochi istanti dopo, avvertì Nazar a riavvicinarsi a lei e posizionarsi al suo fianco. Probabilmente il Crusian ne percepì l'aura un po' in fermento perché le chiese:
«Tutto bene?»
«Sì, sono abbastanza allucinata da qui al momento», confessò mentalmente lei, adocchiando Sarita a ricominciare a cantare e porgere la birra ad Oscar, invitandolo a fare altrettanto. Nel giro di poco cominciarono a dividersi anche l'interno della bottiglia e le persone cominciarono a reclamare una canzone in duetto a gran voce.
Benjamin Nazar sorride.
Ammetto di essere abbastanza sorpreso anch'io.
Qualcuno allungò una chitarra acustica a Rudy, presa non si sa dove, probabilmente dallo stesso anfratto del cappello da cowboy, ed il fragore della ressa aumentò. Il ragazzo se la infilò, passandosi la cinghia attorno al busto, e incominciò a pizzicare le corde, che subito si accesero in un abbagliante luccichio ambrato. Emily sobbalzò nel vederla e, come in un miraggio, si accorse che l'intera sala piombava nel silenzio. Si rese conto che quella era la prima volta che vedeva Rudy suonare. Non aveva idea che sapesse farlo, e così bene. Le dita di lui corsero sulle corde fluide, precise, mentre un sorriso davvero particolare si accendeva via via su quel volto indecifrabile. Di colpo i volti di tutti parvero ipnotizzati e fissarono il ragazzo che si lanciava in un assolo, assorbiti al punto che la quiete si fece irreale. Nessuno parve dar cenno di poter vedere la luce che avvolgeva le dita di Rudy, riversandosi sulle corde. Soltanto Sarita sembrava non subire la misteriosa ipnosi e tenne il ritmo con un piede, tamburellandolo sul tavolo e prendendo un altro sorso di birra.
«Che succede?»
si informò Enbil, e percepì Nazar infilare le mani in tasca ed accostarsi un po' di più a lei.
L'energia di Rudy va bene. Tranquillizza le persone. Da secoli e secoli.
Fece una pausa, mentre Sarita incominciava a cantare, poi riprese a parlarle in testa.
Gli esseri umani ne subiscono l'influenza in un modo particolarmente forte.
Lei aggrottò la fronte, osservando il volto disteso della donna che si era inchinata leggermente, protendendosi verso la gente, sorridente e con la bottiglia accostata alle labbra. L'ombra del cappello le celava un po' lo sguardo verde, acceso e vigile. Percepì che pian piano le persone si risvegliavano dal torpore, eppure non staccavano gli occhi dai due, incominciando a tenere il tempo a loro volta sul tapping suonato da Askar.
«Perché sua salita non fa effetto?»
chiese Enbil, e sentì il Crucian sorridere una seconda volta.
«Dunque l'hai notato?»
«E poi, ora che ci penso, quando hanno deciso cosa cantare assieme, non si sono nemmeno parlati!»
Le voci dei due si unirono assieme e la mutolirono per un po'. Il pubblico applaudì, fischiò, qualcuno si unì alle strofe della canzone dei Lacuna Coil cantando a squarciagola. Giovanni cominciò a ondeggiare, trascinando la ragazza con sé in quell'oscillazione. Nick batté le mani a tempo, in un moto concentrato. Enfil era sbalordita. Non seppe valutare se lo stordimento che provava fosse dovuto alla situazione generale, alle voci dei due, che in qualche modo si amalgamavano alla perfezione, modificando l'energia della stanza. O se fosse il fiume di birra ingerito da poco, probabilmente tutte e tre le cose.
«Anime affini»,
rispose poi Nazar in un tono strano. Per qualche ragione il cuore di lei accelerò.
«Non è la prima volta che mi dici questo»,
osservò.
«Hai detto lo stesso di me e Marcus anni fa».
«Esatto».
Stava per chiedergli di nuovo cosa intendesse con anime affini, abbastanza sicura che stavolta avrebbe ricevuto delucidazioni, ma un dolore torrido le penetrò il cranio come un pugnale. Si tenne la testa e fremette di dolore. Giovanni la mollò senza nemmeno far caso a lei e continuò a tenere il ritmo assieme agli altri. La preoccupazione e l'allarme nel tono di Nazar le stritolarono lo stomaco. Qualcosa di opprimente corse a strozzarle il fiato in gola. Una sensazione soffocante che per qualche attimo parve incrinare l'atmosfera. Sentì che se fosse rimasta al chiuso un solo istante di più avrebbe smesso di respirare. Le serviva ossigeno. Percepì distintamente Nazar stringerle un braccio, mentre si allontanava verso l'uscita annaspando, senza essere notata da nessuno. Tutti all'interno del locale erano immersi nell'incantesimo che Rudy stava involontariamente generando cantando. Perfino Nick non pareva aver notato nulla. Spinse il maniglione antipanico, cercò aria e caracollò verso il parapetto. Vomitò inclinandosi verso il basso, sperando che non stesse passando nessuno sotto al balcone in quel momento.
La terrazza pareva innaturalmente deserta, come se ogni singola persona fosse stata attirata all'interno della musica di Rudy e Sarita. Il Crucian l'aveva chiamata un paio di volte senza risultato ed ora si era reso visibile e la sorreggeva con il volto contratto.
Piano.
Quando lei si tirò su, pulendosi la bocca col palmo della mano, sentì che l'uomo stava inondandola di energia azzurra.
Come stai? Cosa succede?
Le chiese, tradendo una nota di tensione nella voce. Nello stesso, la percezione di presagio che l'aveva rincorsa fino a quel momento riuscì finalmente a giungere a lei e la stritolò nel suo granitico abbraccio glaciale. Non avrebbe dovuto ignorarla, si disse la ragazza. Razza di idiota!
Non lo senti!
Riuscì a tirar fuori, dopo aver faticosamente ripreso fiato. Nonostante l'energia di Nazar, si accorse di non riuscire a stare in piedi senza vacillare e continuò a tenersi al parapetto intontita. Poi sollevò lo sguardo annebbiato verso il buio e vide qualcosa muoversi nella tenebra e correre verso di loro a tutta velocità, varcando il cielo notturno. Uno stridio inconfondibile le spedì un'altra pugnalata nel cranio, tendendole ogni centimetro di pelle. Solo in quell'istante il Crucian si voltò a guardare a sua volta. Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!